credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata a tutti voi da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia. Lo facciamo come sempre con Suor Maria Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, liturgista. Buongiorno.
Buongiorno e buon anno, Monia.
Buon anno anche a lei. E come sempre seguiamo passo dopo passo l'anno liturgico, Suor Maria Cristina. Lo facciamo quindi con uno sguardo rivolto ad una festa importante che abbiamo appena celebrato, la festa del Battesimo del Signore.
Sì, l'anno liturgico è sempre il binario più sicuro per la nostra crescita in Cristo e quindi noi ci fidiamo di questa pedagogia della Chiesa e perciò seguiremo possibilmente le feste anche se intercaleremo altri argomenti.
Tra l'altro adesso inizia il tempo ordinario di questo nuovo anno, l'anno liturgico C.
Sì, la festa dell'altro ieri del battesimo di Gesù segna appunto la conclusione della manifestazione del Signore e apre il tempo ordinario, infatti è la prima domenica del tempo ordinario. Potremmo dire che si conclude un po', diciamo, le grandi manifestazioni del Salvatore nella nascita, nel battesimo, ma in realtà quest'anno nel ciclo C del lezionario avremo ancora un appendice nella seconda domenica, nella domenica prossima, con il Vangelo delle nozze di Cana, ove Gesù manifesta la sua gloria compiendo il primo dei segni, direbbe Giovanni, cambiando l'acqua in vino.
Insieme a lei oggi, Sor Cristina, guardiamo la rappresentazione del battesimo del Signore, l'icona di questa festa.
Sì, oggi abbiamo l'opportunità proprio di contemplare l'icona del battesimo di Gesù, che nella liturgia l'icona è l'immagine che potremmo dire aggiunge i suoi linguaggi straordinari di bellezza, di colore, di oro e simboli anche di cui l'icona può essere ricca, l'aggiunge al nostro celebrare, quindi non useremo più i codici di parole e gesti, ma anche quelli visivi e potremmo dire anche quelli dei profumi, ecco, perché l'icona viene incensata, anche viene profumata, insomma.
La liturgia scuola dei sensi, questa definizione è giusta?
Sì. Sì, coinvolge tutti i sensi, cioè tutta la persona umana, in tutte le sue capacità, tutto il corpo, insomma.
Tra l'altro sono varie le feste liturgiche che sono state rappresentate.
Sì, le 12 feste soprattutto, ma ce ne sono anche di più. Comunque le grandi icone sono dell'Annunciazione del Signore, della Natività, del Battesimo, la Presentazione, la Trasfigurazione, l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, la Cena del Signore, la Croce, anche la Discesa agli Inferi, le Mirofore al Sepolcro, l'Ascensione del Signore, la Pentecoste, la Dormizione di Maria. Queste icone celebrano proprio il mistero del giorno e potremmo dire manifestano la gloria di ciascuno di questi misteri e ci fanno vedere l'invisibile, l'inudibile, insomma. L'icona, diciamo, è conforme, deve essere conforme per essere ortodossa e alla parola di Dio e a ciò che cantiamo e diciamo nella liturgia e ce lo fa vedere nelle immagini. L'immagine è sempre stata importante nella liturgia e anche il Concilio non ha, come dicono alcuni, non ha abolito le immagini e anche la nota sulle nuove chiese pure raccomanda le immagini. Dunque questa immagine del battesimo di Gesù ci presenta questo mistero grande dove Gesù si presenta a Giovanni in silenzio, in preghiera, dice Luca in questo anno poi, viene battezzato insieme in fila con i peccatori e su di lui si apre il cielo. Nell'icona si vede il cielo che si spalanca e un raggio di luce che dopo diventa un globo quasi di fuoco come una colomba, e con tre raggi che rappresentano la Trinità che si posano su di lui. È l'icona della manifestazione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E Gesù è immerso nelle acque che salgono dagli abissi e ridiscendono negli abissi, come una colonna di fuoco immersa in quest'acqua, e l'immersione significa anche la morte, quindi Gesù accetta la sua morte ed è anche, quindi significa anche il nostro battesimo, in cui siamo immersi nella morte del Signore e venendo fuori dall'acqua nella sua risurrezione. Per esempio la figura di Giovanni, che è vestito come Elia con peli di cammello per essere riconosciuto come il nuovo Elia che doveva venire. Poi c'è l'alberello nel deserto fiorito che ha la scure alla radice perché è la predicazione di Giovanni, e poi gli angeli che sono tre, quindi richiamo alla Trinità ma anche all'adorazione accanto alla culla del Salvatore. E poi i pesciolini nell'acqua che siamo noi, poiché c'è morto lui in quell'acqua, la risanata, e quindi i pesci, cioè noi, direbbe Tertulliano, possiamo vivere. E infine ci sono anche due figure nell'acqua quasi evanescenti, che sono il Mar Rosso e il Giordano, che guardano meravigliati il corpo del Salvatore.
Grazie Suor Cristina per questa lettura così chiara veloce. E dettagliata, veloce ma insomma sì. Chiara e esaustiva sicuramente della icona del battesimo del Signore. Per oggi ci fermiamo qui e diamo appuntamento ai nostri amici tra 15 giorni.
Benissimo,
grazie.
Arrivederci.
A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare. Ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare, amore. La paura di sfiorarti nelle mani incontra il mio sudore. Io non posso fare altro che ammirare, come un uomo aspetta passi il temporale, purché torni il sole. Nel mondo di con tutti che ci sia poca bellezza da salvare e da rubare, sanno mica quanta ne nasconda questo mio stupore. A tratti mi tradisco e mi lascio andare, vorrei gridare senza alcun pudore, è lei che ha rubato il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro, non c'è macchia gialla neanche immaginare. Ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare,
ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare. Amore, è proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro. Non c'è macchia gialla neanche immaginare. Ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi e altri tempi da sbagliare.
Sole dei Negramaro sulla Radio Vaticana 105 FM. L'abbiamo ascoltata e gustata fino all'ultima nota. Prima di lasciare la parola a Don Fabio Rosini, vi segnalo che venerdì prossimo, 18 gennaio, ci sarà un nuovo incontro dei 5 passi al mistero, i sermoni di 30 minuti di padre Maurizio Botta dell'oratorio di San Filippo Neri, al termine dei quali sarà possibile rivolgere delle domande in forma anonima alle quali padre Maurizio risponderà. L'incontro di venerdì inizierà alle ore 21, l'ingresso è in piazza della Chiesa Nuova, questa piazza centralissima a pochi passi da piazza Navona. Il tema dell'incontro sarà la ricchezza, il potere e la Chiesa. Per avere maggiori informazioni, vallicella.org. E sempre venerdì prossimo ha inizio la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e come ogni anno presso la Basilica di Santa Maria in Via Lata, in Via del Corso, ci saranno una serie di celebrazioni eucaristiche. Ogni sera alle 20, quindi dal 18 al 25, sarà possibile partecipare alla Santa Messa che verrà celebrata ogni sera in uno dei riti cattolici orientali con la partecipazione dei Collegi Pontifici di Roma. Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini. Ascoltiamo il suo commento al Vangelo di domenica prossima, seconda del tempo ordinario. La liturgia propone il racconto delle nozze di Cana. Siamo nel capitolo secondo del Vangelo di Giovanni. Don Fabio.
Ecco, noi siamo di fronte a questo testo che ha tante porte di entrata, un testo meraviglioso, ricchissimo, con tanti elementi che evocano tanti contatti scritturistici, molti aspetti della nostra vita spirituale, qualcosa di veramente fondamentale, e infatti questo è sottolineato dall'ultima parte del Vangelo che la didascalia liturgica nella citazione del lezionario sottolinea. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. L'inizio dei segni. In greco è l'archè dei segni, cioè il fondamento, la base. Il primo, non in senso numerico, ma il primo in senso di importanza, di gerarchia. Ecco, allora, perché questo è l'inizio dei segni? Perché questa storia, questo miracolo, contiene degli elementi fondamentali, un pochino per tutto il Vangelo di Giovanni e anche un po' fondamentali per tutta la vita spirituale. La struttura, la macrostruttura di questo testo è, diciamo così, che è in quattro parti. Innanzitutto c'è una festa. Questa è la condizione di partenza. C'è una festa di nozze e questa festa rappresenta la gioia. Le nozze, laddove l'incontro fra il maschile e il femminile rappresenta, non può che rappresentare l'origine della vita, ecco, è la festa della vita, è la festa dell'amore, è la festa in cui si celebra l'incontro. Tanto folklore dei popoli deriva dai rituali nuziali. E c'è la gioia. Abbiamo la terminologia, questo per me è un invito a nozze. Che cosa vogliamo intendere? L'invito dentro qualcosa di bello, di meraviglioso. Forse si fanno male certe feste, ma le nozze uno se le organizza bene per quanto può, ovvero sia le riempie di bellezza, di colori, di gioia, di regali. Ma, seconda parte, queste nozze hanno un problema. Queste nozze, che sono una promessa di gioia, diventano una promessa mancata, diventano una promessa che non funziona più tanto. Viene a mancare un elemento, l'elemento del vino, che non è un elemento secondario. è un elemento che rappresenta il di più. L'acqua rappresenta l'insipido, l'ordinario, il vino è lo straordinario, l'acqua rappresenta la sobrietà, il vino rappresenta l'ebbrezza, la gioia, il colore, il sapore, la forza, il dono, tante cose che sono un di più, una bellezza che è di più, che viene a mancare. Indica che questa promessa di felicità, di gioia che c'è nella vita, che è nella prima parte, in questa seconda parte appare come sperperata, come svaporata, come persa, come intiepidita, rinstupidita dalla vita, dalla realtà. C'è qualche cosa che viene a mancare. Ed ecco che c'è una terza parte. In questo c'è un intervento, in questo c'è l'intervento di Dio, c'è l'intervento della provvidenza che parte da un'iniziativa della Vergine Maria e diventa una capacità di Cristo di far fare all'uomo qualcosa di nuovo. Lui dice qualcosa ai servi che sono propriamente loro che fanno il miracolo fisicamente, perché lui sta fermo e dà solamente delle indicazioni. Bellissimo parametro per capire che Cristo può operare attraverso le nostre povere mani. E quindi siamo arrivati appunto a una terza fase, che è la fase della guarigione, la fase in cui si recupera la bellezza e il divino se ne trova tanto e meraviglioso. Viene quindi una quarta fase, la fase in cui compare questo personaggio che sotto il punto di vista materiale del testo è macroscopico, cioè è enorme la parte riservata a questo personaggio assolutamente secondario che è il maestro di tavola. Questo maestro di tavola, attraverso il suo rimprovero, consente di percepire un parametro, ovvero sia come è successo che questa fase di bellezza originaria che era stata perduta è stata ritrovata, anzi è stata evoluta in una bellezza ancora più grande, ancora più intensa, ancora più pregna. Addirittura abbiamo a che fare con il vino più buono, il vino inaudito. Ecco, è avvenuto secondo una logica che non è quella dell'uomo. Dirà il maestro di tavola: tutti gli uomini fanno in un'altra maniera, perché tu fai così? Sta domandando allo sposo, il quale non c'entra proprio niente ed è un personaggio simbolico, rappresenta qualcun altro che ha agito, qualcun altro che ha dato questo vino nuovo. Ecco, queste quattro parti sono la base dell'avventura spirituale, cioè noi attraverso questo segno, questo miracolo, possiamo capire qualcosa di rilevante, di fondamentale per quanto riguarda il capire come funziona la nostra vita. Ripercorriamo queste quattro parti e prendiamo possesso di questo Vangelo sotto questo altro punto di vista. Logicamente ci sarebbero tante altre cose da dire di questo testo, ma proviamo a andare in questa maniera un po' appunto macroscopica, che ci permette di abbracciarlo tutto. Allora, il punto di partenza è prendere coscienza della festa di nozze. Noi abbiamo bisogno disperatamente di ricordare che il progetto di Dio su di noi è un progetto di bellezza, cioè che noi siamo nati belli, che noi siamo nati per la bellezza, che noi siamo nati per qualcosa di luminoso, che la verità dell'uomo non è il male, che il male è un incidente, che il male è una realtà che gli si attacca come un tumore, che diventa parte della sua vita, ma non è la sua verità creativa, non è la sua verità originaria, non è ciò che noi siamo veramente, è il fuorimira del nostro essere. Per quanto il peccato invade tantissimo della nostra vita, resta sempre un ospite estraneo alla nostra realtà. Per quanto tutto sommato sarà impossibile cacciarlo completamente di casa, è comunque un ospite che deve diventare sgradito se non lo è ancora. È comunque qualcuno di altro, non è della famiglia, non è dei nostri, non è per noi, non è a nostro favore. Ecco che appunto compare questa consapevolezza, che è bionivoca. Infatti in questa parte il testo è molto breve, enuncia solamente: c'è una festa e manca il vino. In realtà, attraverso il fatto che questo è il primo dei segni vissuti nel Vangelo di Giovanni, noi dobbiamo ricordare che il Vangelo di Giovanni comincia appunto con la parola «in principio era il Verbo», esattamente come il libro della Genesi. Il libro della Genesi comincia con in principio, e poi c'è la creazione che culmina nel sesto giorno nella creazione dell'uomo e della donna. Infatti, nel Vangelo di Giovanni noi possiamo percorrere la cronologia di tutti gli avvenimenti e vedere che mentre qui il testo liturgico mette in quel tempo vi fu una festa di nozze, il testo greco pone nel terzo giorno. Il terzo giorno rispetto a cosa? Rispetto al racconto precedente. Se noi con calma andassimo a ripercorrere la cronologia, scopriremmo che dopo quel in principio che c'è all'inizio del Vangelo di Giovanni, qui siamo nel sesto giorno. C'è stata una creazione di Dio e al sesto giorno è comparso l'uomo nella sua dimensione maschile e femminile e il loro amore, la loro unione come feconda. Ecco che qui compare il sesto giorno della nuova creazione, di quando Dio ricomincia tutto, ci porta alla pienezza, e nel sesto giorno compare ancora una volta il matrimonio, compare ancora una volta l'uomo e la donna, ma la loro condizione non è in memoria di quello che è successo durante tutto l'Antico Testamento, ovvero sia l'uomo ha perso il vino. Le nozze non funzionano più tanto bene. C'è qualcuno che se ne rende conto, c'è qualcuno che ha discernimento, c'è qualcuno che è sede della sapienza, che è la madre di Gesù, colei che infatti avrà un ruolo fondamentale in questo testo. Non potremo vedere tutto in questo breve commento, va da sé, già siamo fuori i tempi canonici. Allora, la madre di Gesù dà questa diagnosi: non c'è vino. Questa è una diagnosi che dobbiamo accettare, questa appunto è la seconda parte, accettare di aver perso la propria bellezza o perlomeno averla un po' sperperata. Noi non partiamo per la vita spirituale finché non ci rendiamo conto di questi due aspetti: A, che siamo originariamente belli; B, che questa bellezza la stiamo un po' tradendo. Quindi saremo pronti per l'avventura della guarigione, che tende a un elemento fondamentale: fate quello che vi dirà, è l'obbedienza. Ciò che propriamente è la nostra bellezza è essere secondo un progetto di Dio. Che cosa ci guarirà? Il tornare volontariamente a cercare per quanto possiamo di entrare nelle vie di Dio, come noi possiamo, poveramente come noi possiamo. Noi riempiremo d'acqua leggiare, di più non possiamo fare. Cristo le cambierà in vino. Noi faremo le nostre povere cose, Cristo ci porterà a questa novità saporita, bella, gioiosa, che è la condizione della redenzione. Quindi dovremo accettare di passare ad una quarta fase. Una volta che abbiamo obbedito, una volta che abbiamo provato ad andare per la sua strada e abbiamo scoperto la sua potenza, abbiamo visto la sua gloria, dobbiamo scoprire il parametro per restare nella gioia, per restare nella pace. Il maestro di tavola dice: tutti danno da principio il vino buono, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora, ovvero sia Dio il vino buono lo dà sempre dopo. Il primo maestro di tavola della storia è il serpente, che insegna a Eva a mangiare subito il buono e a trascurare la conseguenza. Il nuovo maestro di tavola sarà Cristo, che non è d'accordo con questo maestro di tavola che compare in questo testo, che è la sapienza umana, che è chi dice no, non si fa così, non si dà prima il meno buono. Ecco, Cristo insegnerà che per la croce si arriva alla luce, che per l'amarezza dell'obbedienza si arriva alla dolcezza della novità, e bisogna permanere in questo parametro, restare in questa strada, che è quella per cui prima Dio dà sempre il vino meno buono, e quello buono pienamente, quello nuovo, lo dà sempre dopo un momento, un attimo, un istante di perdita di noi stessi. C'è una via di piccola morte di noi stessi nel momento dell'obbedienza per arrivare alla vita nuova. Noi evitiamo quella piccola morte per avere la piccola vita di un peccato e avere la grande morte della sua conseguenza. Ecco, questo testo apre splendidamente il tempo ordinario, dandoci i parametri per vivere la vita spirituale.
Grazie a Don Fabio Rosini, vi ricordo come sempre l'appuntamento del mercoledì alle ore 7. In queste settimane vi stiamo riproponendo le catechesi di Don Fabio dedicate al rito della confermazione. È tutto da Monia Parente e buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.